Stando alla testimonianza del turista sopravvissuto, Gianluca Di Gioia non sarebbe stato aggredito al largo, ma davanti al lungo molo utilizzato dai turisti anche solo per andare a fare il bagno. È il 30 di dicembre, è un lunedì e questo podcast del Post si chiama Orazio, una rassegna di storie intorno a una notizia. La puntata di oggi si intitola Pericoli reali e pericoli presunti. Benvenuti. Ha provato a raggiungere la spiaggia davanti al Sataya Resort, uno dei più lussuosi della costa di Marsalam sul Mar Rosso, ma non è riuscito a sopravvivere all'attacco di uno squalo, un tigre o forse un maco. Gianluca Di Gioia, 48 anni, diplomatico dell'Unione Europea, è morto ieri mattina in Egitto durante un'uscita in mare, a 50 metri dalla riva, per fare snorkeling in un tratto fra i più suggestivi per la presenza di una ricca fauna marina, colorata e spettacolare, ma anche teatro di recenti tragedie analoghe causate dall'avvicinamento sempre più frequente di predatori di grosse dimensioni a ridosso della spiaggia dei Pontili. Nell'immaginario collettivo, soprattutto di chi frequenta zone di mare, di chi ama fare il bagno in acque libere in Mediterraneo o per chi ha la fortuna o la possibilità di farlo anche in oceano, permane la paura del grande pesce, del grande animale predatore. La paura di essere predati da qualcosa che arriva dal fondo del mare, dal blu del mare che non riconosciamo, che ci vuole fare del male. A partire dal film Lo squalo in giù, la filmografia è piena di racconti che hanno a che fare con questi esseri viventi molto pericolosi in teoria per l'uomo. Negli ultimi anni è stata abbastanza sfatata questa mitologia per cui si racconta come gli squali, soprattutto grazie agli splendidi documentari che ne raccontano la vita, non siano attratti dall'uomo, spesso scambino l'uomo o le tavole da surf dei surfisti per degli animali, per delle foche, ad esempio. Quindi tutta questa mitologia è venuta un po' meno, tutta quella paura legata a questi animali che ce l'hanno con l'uomo è un pochettino fortunatamente sfiorita. Però accade ancora ed è successo, ahimè, nelle acque del Mar Rosso, quando, come vi dicevo in apertura, un uomo di 48 anni è stato attaccato da uno squalo, molto vicino alla riva, pare, ed è morto. Ci sono molti racconti di persone che sono state attaccate da squali, in particolar modo in zone remote del pianeta, meno in Mediterraneo, più in oceano, più in Australia, ad esempio, dove gli squali sono molto presenti. E di questi racconti ce n'è uno che vi voglio fare oggi. L'abbiamo scelto insieme a Giulia Alice Pacchiarini perché è un racconto molto lucido. A farlo è un videomaker, è un fotografo che si trova in acqua per girare delle immagini, per scattare delle foto. E a un certo punto arriva uno squalo che lo attacca, non gli fa del male, quindi non c'è sangue, non c'è nulla di cruento, ma lui ha un racconto lucidissimo di quello che accade in quei pochissimi secondi e di che cosa gli passa per la testa. E la storia fa così. Una settimana prima che un grande squalo bianco mi rubasse la pinna da sub, ero andato a fare immersioni con gli squali nutrice sulla costa meridionale del Nuovo Galles del Sud, in Australia. Fu epico. Mi sono sempre piaciuti molto gli squali e desideravo osservarli in natura. Da quello che avevo letto e sentito, gli squali non sono realmente interessati ad attaccare gli esseri umani. Giorni dopo sono uscito in barca con alcuni subacquei a Martin Island. Era il 13 gennaio del 2018. Ricorderò sempre quella data. Era una giornata stupenda. Alle 10 del mattino il sole splendeva e la visibilità sott'acqua era di almeno 20 metri. Un'occasione unica. Anche perché, a queste condizioni, tutte le cose che la gente dice sugli squali, su quanto sia pericoloso nuotare con scarsa visibilità prima dell'alba o dopo il tramonto, non sarebbero state un problema. Avrei fatto immersioni in apnea insieme ad altre due persone. In questi casi hai solo uno snorkel, una maschera, una cintura con i pesi e delle pinne da apnea lunghe circa un metro. Di solito, nei tour di snorkeling o di apnea, ci si dirige sul lato basso dell'isola, ma poiché nel nostro gruppo c'erano anche due subacquei, si è deciso di immergersi in acque profonde. Quindi, se abbiamo sbagliato qualcosa, probabilmente è stato questo. Era la prima volta che mi immergevo in un tratto di mare così profondo da non riuscire a vedere il fondale. Si vedevano solo i raggi del sole che filtravano nel blu intenso. Ero circa 2 metri sott'acqua. Cercavo di capire come usare la mia nuova attrezzatura fotografica, quando dal nulla qualcosa mi ha colpito alle spalle. In quel momento vedevo solo bolle ovunque e non riuscivo a capire cosa stesse accadendo. Poi ho visto una coda. C'era qualcosa nella sua forma, quasi come un coltello da caccia seghettato, che mi ha fatto capire: wow, quello è un grande squale bianco. Il mio ricordo successivo è il mio gomito che colpisce il fianco dello squalo. Sembrava lo scafo d'acciaio di una barca o di un sottomarino. Era così duro, così forte. Lo squalo ha iniziato a girarmi intorno, disegnando un cerchio lungo circa una decina di metri, nuotando con scatti potenti. Ricordo di avere pensato a quanto fosse veloce, perché per il tuo cervello non ha senso vedere qualcosa di così grande muoversi così velocemente nell'acqua. Ed è stato allora che ho visto la mia pinna nella sua bocca. Mi aveva sfilato una delle pinne da apnea da un piede. Non so ancora come abbia fatto a mancare la mia gamba. Poi ha iniziato a nuotare dritto verso di me, con la bocca spalancata, mentre io, immobile, gli fissavo dritto in fondo alla gola. Ricordo di aver pensato alla mia famiglia. Se avessi fatto abbastanza nella mia vita, ci furono moltissimi pensieri in quel breve istante. Avevo letto tutte quelle cose sul fatto che se colpisci uno squalo sul naso, o sugli occhi o sulle branchie potresti scoraggiarlo, ma non credo che avrei avuto una possibilità. Una volta che apre la bocca e si dirige verso di te a tutta velocità, non c'è niente che tu possa fare. Non riuscirai mai a batterlo. Ho pensato che la cosa migliore che potessi fare fosse semplicemente tenere gli occhi fissi su di lui. E fui solo molto fortunato perché, per qualche motivo, lo squalo cambiò idea all'ultimo secondo e virò sopra la mia spalla. Quella fu l'ultima volta che lo vidi. L'intero incontro durò circa 30 secondi e appena terminò io realizzai che mi sentivo molto meglio quando riuscivo a vederlo lo squalo rispetto a quando non riuscivo più. Infatti fu allora che iniziò il panico. Mi guardai intorno alla ricerca degli altri due apneisti, quello che, come scoprii più tardi, in quei pochissimi secondi era riuscito a scattarmi una foto, era già sull'isola a terra. L'altro subacqueo invece era lì a nuotare insieme a lui, verso la riva. In seguito ho scoperto che probabilmente lo squalo che avevo incontrato era un esemplare giovane e curioso, che si era limitato a un morso di prova, dicono. Accade quando lo squalo non è sicuro di cosa tu sia, quindi si avvicina e sfortunatamente esplora con la bocca, il che può spesso essere fatale per gli esseri umani. Ma la maggior parte dei miei ricordi dell'incontro oggi sono positivi. È un incredibile spettacolo della natura quello a cui ho assistito e io ero completamente rapito e affascinato da quello che mi stava accadendo, oltre a temere per la mia vita. Ricordo tutte queste sensazioni, queste emozioni, sentimenti, pensieri contrastanti che esplodono nello stesso momento, perché il corpo è in sovraccarico. L'adrenalina è durata poi per circa 2 giorni. Oggi mi fa strano guardare quella foto. È come guardare la foto di qualcun altro, ma allo stesso tempo mi sento molto grato di averla. Ora è sui miei biglietti da visita e conserva ancora l'altra pinna. Immagino che si senta sola perché le manca la sua compagna, che si trova ancora da qualche parte, sul fondo dell'oceano. Vi metto il link in descrizione di questa storia che abbiamo trovato sul Guardian, in cui c'è la foto di cui parla il protagonista di questa storia, che si chiama Callum Stewart. Per chiudere questa puntata vi raccontiamo una storia molto diversa. È una storia che ha sì a che fare con incontri con esseri selvaggi, con animali spaventosi e predatori, ma come dice il titolo di questa puntata, alcuni pericoli sono reali e altri sono semplicemente presunti. E questo è proprio il secondo caso. A raccontarlo è un autore canadese, si chiama Ryan Knighton, che all'interno di uno spettacolo dal vivo, di quel programma americano di cui vi ho già parlato, perché le storie che raccontano sono straordinarie e spesso ve le restituiamo, il programma si chiama This American Life, mentre lo spettacolo dal vivo del programma si chiamava The Invisible Made Visible, cioè loro raccontavano delle storie per rendere visibile dal vivo in un teatro americano quello che di solito è invisibile, perché appunto è la radio ed è un audio. Ryan Knighton, che è uno scrittore ed è un contributor, cioè è un autore anche di This American Life, dal palco ha raccontato questa storia. Riguarda lui, riguarda sua figlia che si chiama Tess e riguarda un orso. Non vedevo l'ora di dire a mia figlia che sono cieco. E lo dico in senso letterale, nel senso che proprio non riuscivo a capire quando e in che modo avrei spiegato a mia figlia di 2 anni che io non ci vedo. Un giorno ho provato dicendole questa frase: papà vede quello che tu vedi quando hai gli occhi chiusi, solo che i miei sono aperti, che obiettivamente non significa nulla. Un giorno io sono in piedi nel salotto di casa nostra e mia figlia, che si chiama Tess, dà un calcio al suo pallone di gomma piuma. Ora, sapete quanto siano silenziosi i palloni di gomma piuma, e quindi io non me ne accorgo, mi giro e me ne vado. Lei si è arrabbiata moltissimo e in lacrime è andata da mia moglie, da sua mamma, a chiederle perché papà non volesse giocare con lei. Un'altra volta vado a prendere Tess all'asilo, la sento chiamarmi dall'altra parte della stanza. A quel punto io mi inginocchio, allargo le braccia aspettando che arrivi per abbracciarla. Dopo qualche istante la sento arrivare, l'abbraccio e le dico che mi è mancata molto, solo però che mi accorgo che questo corpo che sto stringendo non mi è troppo familiare. E un secondo dopo sento la sua voce chiamarmi in lacrime dall'altra parte della sala. E poi per tutto il pomeriggio lei ha continuato a chiedermi perché avessi abbracciato un altro bambino all'uscita da scuola. Insomma, avete capito di che cosa parlo quando dico che è difficile spiegare a mia figlia che cosa significhi non vedere. C'è stato un giorno però in cui la questione è stata molto più complicata di questa. Io insegno all'università in Canada dove vivo e la mattina spesso la porto all'asilo che c'è nel campus e poi vado in aula. Un giorno stiamo camminando insieme nel parcheggio accanto all'asilo, lei è sulle mie spalle e io ho il mio bastone bianco che mi guida, quando a un certo punto le sento dire la cosa più terrificante che abbia mai sentito uscire dalla sua bocca. Con un tono innocente e quasi svogliato, mia figlia dice: «Papà, orso!» Io divento di ghiaccio, mi fermo e le dico: «Che cosa hai detto, tesoro?» E lei ripete: «Orso!» E allora provo a dire là, come a indicare se è di fronte a me nella direzione in cui sto camminando, ma lei ripete ancora «Orso! Orso!» e inizia ad arrabbiarsi moltissimo. Quindi ricapitoliamo, siamo in Canada, montagne, foreste e boschi sono ovunque intorno alla città e gli orsi adorano i cassonetti dell'immondizia ai bordi della strada o dei parcheggi. Ma torniamo a noi. Sono in un parcheggio canadese con mia figlia che continua a ripetere «Orso! Orso! Orso!» ma io sono cieco e cerco di capire in che direzione sia questo orso, indicando dei punti di fronte a me e girandomi con il corpo, ma lei non risponde, se non urlando sempre più forte «Orso! Orso!». Io ormai sto rimbalzando da una parte all'altra come in un flipper, quando all'improvviso alzo entrambe le mani oltre la mia testa e raggiungo le mani di mia figlia, che è sulle mie spalle, e finalmente capisco che le era caduto a terra il suo orso di pezza. E poi finalmente un giorno è successo. Qualche settimana più tardi eravamo seduti al tavolo della cucina a fare colazione e io le chiesi di passarmi un biscotto. Tess me lo allungò e io misi la mano nell'aria alla ricerca del biscotto invisibile, cercando di afferrarlo, ma mancandolo clamorosamente. E a quel punto mia figlia disse quasi sottovoce a mia moglie: «Papà non vede». E io pensai: «Ecco cosa sto cercando di dirti da giorni». Qualche giorno dopo eravamo seduti sul divano, io e lei con la TV accesa, e lei mi chiese: «Papà, che cos'è quello?» E io le dissi: «Ah, Tess, ti ricordi? Papà non vede». A quel punto lei prese le mie mani e le appoggiò sulla schermo, segnando i contorni di quella cosa, qualunque cosa fosse, che stava guardando in TV, proprio come faccio io, con i contorni delle cose, quando devo riconoscerle. Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quanto ne possa sognare la tua filosofia. Arriva da lì il nome di questo podcast che ogni giorno prende una notizia, ci fa un cerchio intorno e ci racconta delle storie realmente accadute, appunto. Ringrazio molto Giulia Alice Pacchiarini che mi aiuta a fare questo podcast, ringrazio voi che ascoltate e che scrivete a caccia@ilpost.it. Domani è l'ultimo dell'anno, noi siamo online come sempre a partire dalle 17 per raccontare un po' di storie. Fine!